Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Pio da Pietralcina 1887-1968. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Padre Pio venne alla luce il 25 maggio del 1887 nel piccolo paese di Pietralcina in provincia di Benevento. I suoi genitori sono Grazio Forgione e Maria Giuseppa De Nunzio, proprietari di una masseria e alcune terre a 2 chilometri dal paese, nella località detta Piana Romana, e da queste ricavavano il necessario per vivere. Padre Pio ricevette il battesimo il giorno dopo la nascita, ricevendo il nome di Francesco. Ecco, Padre Pio è il nome che riceverà poi da frate, Fra Pio da Pietralcina. In famiglia, in parrocchia, ricevette un'educazione profondamente religiosa. I vicini di casa ricordano come da piccolo, quando sentiva suonare la campana per la funzione, premeva sulla nonna perché lo portasse in chiesa. Continuò a frequentarla volentieri e regolarmente per il catechismo, a cui seguì poi la prima comunione e la cresima. Si distingueva tra gli altri bambini proprio per un trasporto per le cose di Dio, per le cose religiose. E guardarlo fare il chierichetto davvero incantava, sembrava un angelo. Se gli capitava di sentire qualcuno bestemmiare o pronunziare parolacce, soffriva visibilmente, ne era come terrorizzato. Quando fu capace di portare al pascolo le 3-4 pecore di casa con la capretta, divenne il pastorello della famiglia. In campagna, giocando con gli altri pastorelli della sua età, tra cui il cugino, un certo Mercurio Scocca, come dice lui stesso, voleva sempre fare processioni con dei pupazzetti che modellavano con la terra. Nel rione Castello c'era una piccola scuola serale dove in forma rudimentale un maestro insegnava ai fanciulli a leggere e ai più bravi anche a scrivere. Francesco vi partecipava mostrandosi desideroso di apprendere e molto diligente, tanto che portava con sé al pascolo i libri per poter studiare e ciò lo rendeva talvolta oggetto di derisioni e di monellerie da parte degli altri fanciulli. Ma lui non se ne curava, né se ne mostrava risentito, ma sopportava tutto di buon animo. Poteva avere verso i 10 anni quando un giorno d'estate, mentre si trebbiava sull'aia, comparve a Pietralcina un frate cappuccino giunto in paese per fare la questua. Era la prima volta che Francesco Forgione vedeva un frate cappuccino e la sua figura fu come una rivelazione per lui. Il buon frate, un certo Fra Camillo, quando ebbe ricevuta l'elemosina abbondante di grano da parte della madre del nostro piccolo, si allontanò. Ecco, quella vista attirò Francesco al punto che disse al padre: «Mi voglio fare monaco». Il padre disse: «Se pigli, cioè se apprendi». Gli disse poi: «Fatti monaco di Paduli, un paese vicino dove c'era un convento di francescani», ma lui disse: «No, mi voglio fare monaco con la barba». Quindi vediamo come il Signore talvolta attiri attraverso dei fatti piuttosto secondari, come può essere l'aspetto esteriore del frate con questa barba umile, dimesso, che con umiltà chiede l'elemosina. Vista la sua determinazione nel volersi fare cappuccino, andò il padre a parlare ai frati del convento di Morcone, da dove era venuto questo cappuccino questuante e dove si trovava anche il noviziato dell'ordine. Per entrarci però occorrevano 15 anni compiuti e gli studi ginnasiali per diventare sacerdote. Fu necessario quindi alla famiglia cercare un insegnante vero e proprio. Per poter permettere a Francesco di studiare, il padre decide di emigrare in America, dal momento che il costo degli studi, seppur minimo, era per uno come lui, che viveva dei prodotti della terra e di denaro disponeva ben poco, un impegno troppo grande. Pare più stesso da vecchio, con grande commozione, dirà: «Mio padre varcò due volte l'oceano per darmi la possibilità di diventare frate». Ecco, è bello vedere come i genitori di Padre Pio non si sono tirati indietro dal fare anche grandi sacrifici pur di permettergli di seguire la sua vocazione, seguire la volontà di Dio. Per l'inizio degli studi ginnasiali fu mandato da principio da un certo Domenico Tizzano, che conduceva a Pietralcina una scuola privata. Francesco cominciò a prendere familiarità col latino e le altre materie, ma sembrava che non apprendesse, tanto che il maestro se ne lagnava con la madre: «Vostro figlio è proprio un ciuccio, sarebbe meglio mandarlo a pascolare le pecore». Ecco, il fatto che Francesco non riuscisse negli studi con questo professore era dovuto al fatto che questo maestro era un prete che aveva abbandonato il sacerdozio e ora conviveva con una donna, e questo era per Francesco come un blocco, una sofferenza che gli impediva appunto di apprendere ciò che gli veniva insegnato. La madre fu ispirata a provare a fargli cambiare maestro, e difatti alla scuola del nuovo maestro, un certo Angelo Caccavo, fece notevoli progressi. Non c'era davvero nulla da dire su di lui come studente, e quando una volta fu accusato di aver scritto un bigliettino di amore a una compagna e venne per questo punito duramente dal maestro, questi poi dovette ricredersi, riconoscendo che in realtà Francesco era stato vittima di una calunnia per l'invidia che suscitava, perché molte ragazzine lo ammiravano, gli facevano la corte dal momento che lo vedevano così serio, e era anche avvenente di aspetto, era un bel ragazzo, e quindi questo suscitava le invidie. Ma lui non considerava affatto le invidie di cui era fatto oggetto, né tantomeno le adulazioni di queste ragazze, mantenendosi sempre costante nel suo desiderio, nella sua risoluzione di darsi a Dio. Si era fatto uno studio in un localetto di famiglia chiamato La Torretta, che ancora oggi si può visitare, dove studiava con passione e teneva la corrispondenza col padre in America, informandolo dei suoi studi e di tutto ciò che accadeva in casa. Lo informò anche della gita che con il maestro e compagni aveva compiuto a Pompei, precisando che la sua quota era stata di alcune lire, e il padre trovò da ridire su quella spesa. Francesco gli diede ragione, ma poi aggiunse: «Però dovete pensare che l'anno venturo, a Dio piacendo, finiranno tutte le feste e divertimenti per me, perché abbandonerò questa vita per abbracciarne un'altra migliore». Quindi vediamo come aveva sempre davanti agli occhi la meta, ecco, potersi dare totalmente a Dio secondo quella chiamata che sentiva nel cuore, che Dio gli aveva posto nel cuore, di consacrarsi interamente a Lui. Quell'abbandono, però, al quale Francesco si era preparato in tutti quegli anni della puerizia all'adolescenza, cioè l'abbandono di darsi interamente a Dio, man mano che si avvicinava il tempo prefisso per fare il suo ingresso, non gli appariva più così facile. Si sentiva combattuto interiormente dal desiderio di darsi tutto a Dio da una parte, e dall'altra sentiva l'attrazione per le creature. Ecco, certamente il diavolo fa sempre di tutto per scoraggiare le anime e impedirle di compiere la volontà di Dio, soprattutto quando c'è una vocazione religiosa. Ecco allora che moltiplica le sue trame per cercare di far desistere dal proprio proposito e far tornare indietro l'anima. Tuttavia, grazie al cielo, lui non mancava di pregare per questo e di meditare, Ed ecco che il Signore gli venne incontro, delineandogli con sicurezza il suo futuro per mezzo di una visione. Come lui stesso racconta, si trova di colpo in una spaziosissima campagna accanto a un uomo maestoso di rara bellezza e splendente come il sole, che gli dice: «Vieni con me perché ti conviene combattere da valoroso guerriero». A quel punto vide una moltitudine di uomini divisi in due gruppi. Da una parte vi sono uomini bellissimi, ricoperti di veste bianche, candide come la neve. Dall'altra uomini di orrido aspetto e vestiti in abiti neri, a guisa di ombre scure. Lui se ne sta nel mezzo ad ammirare questi due gruppi di uomini, insomma questi due schieramenti, insieme con quest'uomo maestoso di rara bellezza che nel frattempo gli prende la mano. All'improvviso vede avanzare in lontananza un uomo di smisurata altezza, da toccare con la fronte le nuvole, col volto orrendo simile a quello di un etiope. Quando questo gli giunge dinanzi, l'uomo che lo tiene per mano dice a Francesco: «Con quell'individuo devi batterti». Francesco, a queste parole, davanti a questa visione, impallidisce, si sente svenire per il terrore, ma la sua guida lo sostiene per un braccio. Trova allora il coraggio di chiedere al maestoso accompagnatore di essere risparmiato dal furore di quello sì strano personaggio che gli sembra così forte da non bastare per atterrarlo tutti gli uomini uniti insieme. La risposta è però più perentoria dei primi due inviti. «Vana ogni tua resistenza», gli disse la guida, «con questi conviene azzuffarti. Fatti animo, entra fiducioso nella lotta, avanza coraggiosamente che io ti starò dappresso. Io ti aiuterò e non permetterò che egli ti abbatta. In premio della vittoria che riporterai, ti regalerò una splendida corona che ti fregerà la fronte». A Francesco non gli resta quindi altra scelta. Entra in combattimento con quel formidabile e misterioso personaggio e grazie all'aiuto di quella guida che non lo lascia neppure per un istante, alla fine lo supera, lo abbatte, lo vince, lo costringe alla fuga. La guida allora, fedele alla promessa, estrae da sotto le sue vesti una corona di rarissima bellezza indescrivibile e gliela pone in testa, ma subito se la ritira dicendo: «Un'altra più bella ne tengo per te riservata se tu saprai bene lottare con quel personaggio col quale orora hai combattuto», aggiungendo: «Io ti starò sempre dappresso, io ti aiuterò sempre affinché tu riesca sempre a prostrarlo». E la visione termina con la fuga tra urli, imprecazioni e grida da stordire degli uomini di orrido aspetto, dietro il gigante dal volto scuro, con le lodi invece dall'altra degli uomini avvolti in candide vesti verso quell'uomo splendido e luminoso più del sole. La visione poi si ripete, una visione che definisce puramente intellettuale, che gli fa comprendere che la battaglia che è chiamato a combattere senza tregua con quel misterioso uomo d'inferno sarà proprio nella vita religiosa, e quindi, istruito da queste visioni, prende il coraggio per fare il grande passo e ha la forza di staccarsi da mamma Peppa, tutta piangente, al momento della partenza, che, mettendogli tra le mani una corona del rosario, gli dice: «Figlio mio, in questo momento non pensare al dolore di tua madre. Devi partire e vai. Figlio mio, mi sento squarciare in cuore, però San Francesco ti chiama e tu devi andare». Ecco, ritornando su questa visione, ecco, vediamo come il cielo già gli mostri a 15 anni quella che sarà poi la sua missione: sconfiggere il regno di Satana, e lo farà proprio attraverso il ministero faticoso, laborioso del confessionale, ore e ore passate nel liberare le anime proprio dal giogo del peccato, dal giogo del diavolo, e irrobustirle invece nella via di Dio, perché a loro volta diventino dei combattenti che estendono il regno di Dio nel mondo. Quindi il nostro Francesco Forgione parte da Pietralcina, era il 6 gennaio del 1903, aveva quasi 16 anni. Partì in treno per Morcone, dove era noviziato con altri due compagni e con il maestro Angelo Caccavo, con il quale tutte e tre avevano studiato. Giunti al convento, i superiori procedettero subito a un esame individuale sulle materie studiate e tutti e tre superarono questo esame, ma uno di essi non aveva ancora l'età prescritta e dovette tornarsene indietro col maestro. L'altro compagno di Francesco fu accolto, ma dopo alcuni giorni nel noviziato se ne partì, tornandosene nel mondo. Passati 15 giorni, Francesco ricevette l'abito francescano e divenne per tutti Fra Pio da Pietralcina. La vita del novizio cappuccino era dura, levate mattutine nel cuore della notte, varie ore dedicate alla preghiera, allo studio, la meditazione, il silenzio rigoroso da osservare quasi sempre, testa bassa, raccoglimento interiore, dominio dei sensi, disciplina, cibo scarso, freddo intenso. Fra Pio però non si lasciò scoraggiare, ma anzi con grande zelo si diede a osservare scrupolosamente la regola del convento, tanto che un anno dopo poteva emettere i voti semplici. E quello zelo, quell'entusiasmo con cui intraprese la vita religiosa in quell'anno di noviziato, la fedeltà con cui cercò sempre di mettere in pratica la regola e le costituzioni dell'ordine, lo conserverà poi per tutta la vita. Ecco, in effetti, l'amore è qualcosa che è chiamato a crescere giorno per giorno attraverso la fedeltà costante nelle piccole cose. È quello che Padre Pio stesso insegnerà ai suoi figli spirituali. Dopo il noviziato, Padre Pio dovette trasferirsi quasi di continuo da un convento all'altro per poter seguire vari corsi che si tenevano dove erano i precettori, che d'anno in anno potevano cambiare sede. Così da Morcone passa a Sant'Elia Pianisi, quindi a San Marco la Catola, a Serra Capriola, Montefusco, Gesualdo. A volte si trattava anche di spostamenti dovuti alla sua salute sempre precaria, malesseri generali, febbri, impossibilità di ritenere ciò che mangiava. E i superiori erano costretti a mandarlo per periodici soggiorni al suo paese natale per fargli respirare l'aria nativa, farlo rimettere un po' in salute. Alla fine era più il tempo che trascorreva a Pietralcina che altrove. Lì naturalmente continuava come poteva a studiare, mantenendo un'assidua corrispondenza con i suoi superiori, padre Benedetto e padre Agostino, tutte e due di San Marco in Lamis, i quali avevano chiaramente intuito come ciò che avveniva in Padre Pio non era semplicemente dovuto a fattori di natura, ma anche a fattori soprannaturali. Comunque, dopo varie vicissitudini, dopo aver percorso le tappe del suo diaconato e diaconato, superato l'ultimo esame prescritto, il 10 agosto del 1910, Fra Pio veniva ordinato sacerdote nel Duomo di Benevento da Monsignor Paolo Schinosi. All'ordinazione era presente la madre, mentre erano assenti il padre e il fratello, che si trovavano ancora in America. Padre Pio più tardi scrisse: «Il giorno di San Lorenzo fu il giorno in cui trovai il mio cuore più acceso di amor per Gesù. Quanto fui felice, quanto godei quel giorno». Il 14 agosto celebrò la sua prima messa a Pietralcina, dove resterà ancora per diverso tempo. Ed è appena un mese dopo la sua ordinazione che accade qualcosa di straordinario. Padre Pio, confidandosi con il padre Raffaele da Sant'Elia a Pianesi, così scrive: «Nella stagione estiva stavo sempre in campagna piana romana ed i miei, zii e cugini, mi costruirono una capanna o pagliaio ai piedi di quest'albero, anzi poggiata proprio all'albero, e là che io stavo notte e giorno al fresco per respirare aria pura e salubre». Ecco, sta parlando di quest'olmo che ancora oggi si può vedere all'interno di questa cappellina che è stata costruita lì a Piana Romana. «In quella capanna, per me diventata una vera chiesa, io facevo tutte le pratiche di pietà e le mie preghiere notte e giorno». Ecco, sotto quell'olmo nel 1910 Padre Pio cominciò ad avvertire strani dolori alle mani e ai piedi. Così, un anno dopo, scrive al padre Benedetto, rompendo finalmente l'indugio e la vergogna che gli facevano nascondere il fatto: «In mezzo alla palma delle mani è apparso un po' di rosso. quanto la forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte e acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora. Anche sotto i piedi avverto un po' di dolore. Pare Pio non sapeva né spiegare né comprendere il fenomeno che si ripeté nel marzo del 1912. Così scrive: «Dal giovedì sera fino al sabato, come anche il martedì, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani e i piedi sembrami che siano trapassati da una spada. Tanto è il dolore che ne sento». Il 20 maggio 1912 scriveva: «In questo corpo agghiacciato sento continuamente che vi si racchiude un cuore che mi brucia». Proprio pregò il Signore di fargli scomparire quei segni esteriori e così fu, ma rimasero le piaghe invisibili che gli procurarono da allora in poi grandi sofferenze, soprattutto il venerdì e nella settimana santa. Sperimentava anche come delle ferite o piaghe d'amore che lui stesso così descrive. «Me ne stavo in chiesa a farmene il rendimento di grazie per la messa, quando tutto a un tratto mi sentì ferire il cuore da un dardo di fuoco sì vivo ardente che credetti morirne. Mi sembrava che una forza invisibile mi immergesse tutto quanto nel fuoco. Dio mio, che fuoco! Quale dolcezza! Di questi trasporti d'amore ne ho sentiti molti e per diverso tempo sono rimasto come fuori di questo mondo». Il 24 gennaio 1915 scriveva: «Sembrami come se tutte le ossa mi si scerpassero. Sentomi immergermi da costui a volta un coltello, con una punta ben affilata e quasi gettando fuoco, attraverso il cuore che lo approfonda fino nelle viscere, indi a viva forza lo ritrae per poi di lì a poco ripetere l'operazione. Il dolore intanto che produce mi tal ferita che da lui mi viene aperta, e la suavità che in pari tempo mi si fa sentire sono così vivi che adombrarli mi torna impossibile». Il 10 ottobre 1915 Padre Pio confessa a Padre Agostino, che glielo chiedeva, di aver avuto stimmate visibili e di avere ora stimmate invisibili dal dolore acutissimo che si facevano sentire specie in qualche circostanza in determinati giorni. Inoltre sperimentava con periodicità quasi settimanale i due tormenti provati da Gesù, la coronazione di spine e la flagellazione. Scriveva: «Quest'anima sono vari anni che ciò patisce e quasi una volta per settimana». Lì a Pietralcina intanto aiutava l'arciprete Don Salvatore Pannullo nel ministero della parrocchia, fungendo in sostanza da viceparroco, e numerosi sono i battesimi da lui amministrati in questo periodo. Si faceva notare per la profonda pietà con cui lo espletava ogni compito, impiegava molto tempo nel dire la messa, per lo più in completa solitudine. A volte il sagrestano che gliela serviva si allontanava per sbrigare qualche faccenda e al ritorno lo trovava ancora sull'altare. Una volta lo trovò riverso a terra come morto e corse allarmato a dirlo all'arciprete, ma questi non se ne meravigliò affatto, conoscendo che si trattava in realtà di estasi. I superiori intanto lo seguivano da lontano, guidandolo negli studi ancora prescritti e provvedendolo di tutto quanto gli occorreva. Era ritenuto dai medici che lo avevano visitato malato di tubercolosi. E come già detto, sebbene più volte lo richiamassero in comunità, dovevano poi rinunziarvi e rimandarlo a casa per le condizioni di salute che ogni volta che andava in convento sembravano aggravarsi. A Venafro, per esempio, dove rimase 40 giorni, finì per nutrirsi della sola Eucarestia. E proprio fu lì che ebbe una serie di estasi documentate scrupolosamente da Padre Agostino. Quindi, in pratica, dopo l'ordinazione sacerdotale, fatta eccezione di qualche parentesi, rimase in pratica a Pietralcina per 6 anni. Intanto, l'occasione per portare Padre Pio in convento veniva da una nobil donna di Foggia, molto stimata dai frati cappuccini per la sua vita devota, che era stata messa in corrispondenza con Padre Pio perché la guidasse e ora si trovava gravemente ammalata. Informato dai superiori del suo stato di salute, Padre Pio partì, domiciliando quindi presso il convento di Sant'Anna a Foggia per assistere l'inferma fino alla morte che avvenne di lì a poco. Intanto fu colpito anche lui dalla febbre. Il diavolo che già l'aveva tormentato in passato, apparendogli in varie forme, bastonandolo e percuotendolo, cominciò a manifestarsi anche lì a Foggia, terrorizzando la comunità. Una sera, mentre la comunità era riunita al refettorio e Padre Pio era rimasto in camera, i frati udirono come una forte detonazione proveniente dalla sua stanza, che era situata sulla volta del refettorio. Il rumore si ripeté altre volte. Ogni volta, dopo questi attacchi demoniaci, i religiosi trovavano Padre Pio in un bagno di sudore e bisognava cambiarlo da capo a piedi. I rumori cessarono solo quando il padre provinciale, benedetto da San Marco in Lamis, espresse a Padre Pio il desiderio che non dovevano più sentirsi questi rumori e Padre Pio pregò il Signore che lo esaudì. Cessarono i rumori esterni, ma non gli assalti del demonio che sceglieva sempre la stessa ora dopo cena per tormentare il povero padre. Quell'estate a Foggia faceva un gran caldo, soffocante, per sottrarre il padre Pio dai disagi di questa calura, vista la sua malattia, il superiore padre Paolino pensò di portarlo per qualche giorno in collina, a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e l'idea si rivelò provvidenziale. In quel paese, remotissimo, sperduto, padre Pio si trovò perfettamente a suo agio. Tanto che dopo un breve ritorno a Foggia vi tornò definitivamente nel settembre del 1916 e dopo qualche breve visita indispensabile dal 1918 non si mosse più da quel convento di San Giovanni Rotondo. Oltre a un clima più favorevole al suo fisico, Padre Pio aveva trovato anche un ambiente che corrispondeva alla sua innata vocazione di guida delle anime. Si vede subito attorniato da un gruppetto di donne, terziarie francescane per lo più, a cui prese a far loro delle conferenze in una stanza della foresteria, insegnando come meditare, come pregare. Intanto, nel corso dell'estate 1918, si moltiplicarono nella sua persona i fenomeni straordinari. Ai primi di agosto fu letteralmente trafitto al cuore da quella che viene chiamata la trasverberazione. E nel mese successivo, il 20 settembre, mentre pregava solo nel coro, dopo la celebrazione della messa, gli apparve un personaggio misterioso e si sentì trafitto. Così scrive in obbedienza al Padre Spirituale: cosa dirvi a riguardo di ciò che mi domandate del come sia avvenuta la mia crocifissione? Mio Dio, che confusione, che umiliazione io provo nel dover manifestare ciò che tu hai operato in questa tua meschina creatura. Era la mattina del 20 dello scorso mese, in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace, abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi a un misterioso personaggio simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani e dei piedi e il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sobbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Padre Pio poi confessa: immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente sangue, specie dal giovedì a sera fino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione sul susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia, Gesù, che è tanto buono? Toglierà almeno da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a lui e non desisterò dal scongiurarlo affinché per sua misericordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore perché lo veggo impossibile, ma questi segni esterni che mi sono in una confusione e di una umiliazione indescrivibile e insostenibile. Bene, prima di continuare il racconto della vita di San Pio da Pietralcina, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Pio da Pietralcina. Abbiamo sentito il racconto che lui stesso fa dell'avvenimento della stigmatizzazione che avviene il 20 settembre 1918, di venerdì. Tutto si svolge dalle ore 9 alle 10, il convento quel giorno è più deserto del solito, addirittura svuotato, il superiore Padre Paolino da Cascalenda e a San Marco in Lamis, Fra Nicola da Rocca Bascerana è in giro per la questua e Padre Pio è solo in coro a pregare dopo la messa. Non racconta nulla a nessuno, neanche al suo superiore, al suo direttore spirituale, né al suo confidente Padre Agostino. Anche nei giorni seguenti si comporta come sempre, non dice niente al superiore, non comunica nulla al suo direttore, ministro provinciale. La prima persona ad accorgersene è una certa Filomena Ventrella, Così racconta la sorella. Il 20 settembre 1918 mia sorella Filomena si recò al convento e fu la prima ad accorgersi che il padre aveva ricevuto le stimmate, perché scorse nelle di lui mani i segni rossi, simili a quelli che vediamo nelle statue del cuore di Gesù. Venne a casa a darci la lieta notizia. Nei giorni seguenti ci recammo dal padre. Egli cercava di nascondere le sue piaghe e ci disse: «Guai a voi se lo dite a qualcuno». Il giorno dopo la volta di Nina Campanile, che così scrive nel suo diario. Il 18 settembre ero stata al convento, avevo parlato col padre, gli avevo baciato la mano appena arrivata e nel licenziarmi, ma nessun segno vi era sulle sue mani. Vi ritornai il 21 settembre 1918, sabato, al pomeriggio, quindi il giorno dopo la stigmatizzazione. Forse il padre mi attendeva, perché appena mi vide mi rivolse un dolce rimprovero. «Sei assente da 3 giorni e io aspettavo una Maria che venisse a portarmi una parola di conforto». Intanto, nel consegnare l'offerta per la messa, vidi sul dorso della mano destra del padre nel centro una stimmata. A me parve come una scottatura. Compresi subito, ma feci finta di non comprendere ed esclamai: «Oh padre, vi siete scottata la mano!» Egli allibì e si nascose le mani dietro la schiena. Nel congedarci cercai di baciargli la mano proprio sulla stimmata, ma il padre addolorato esclamò: «Se sapessi che umiliazione mi dai!» Padre Pio era convinto che le piaghe sarebbero scomparse in poco tempo, in seguito alle sue preghiere. E gli disse a Nina Campanile: «Pregherò tanto il Signore che farà scomparire ogni cosa». Anche gli studenti del Collegio Serafico se ne accorsero. Uno di essi annota: «La mattina del 21 settembre 1918, appena ci avvicinammo al caro Padre Pio, ci accorgemmo che aveva una piaga nella palma delle mani, che camminava con una certa difficoltà e che aveva il viso rosso oltre il solito». Insomma, la cosa non poteva rimanere ignorata, anche se naturalmente Padre Pio faceva di tutto per nascondere i segni. Ma fu anche a questo suo contegno schivo che mise sull'avviso le sue fedeli più perspicaci. E la voce si sparse rapidamente non solo a San Giovanni Rotondo, ma in tutto il Gargano e altrove, e folle enormi cominciarono a affluire al convento, assediandolo per vedere Padre Pio, per vedere il santo stigmatizzato. Fu necessaria la forza pubblica per mantenere l'ordine in quelle turbe, mosse non solo dalla curiosità ma anche dalla speranza di avere delle grazie da quell'uomo crocifisso come Gesù. Si mossero anche i medici su richiesta, dapprima degli immediati superiori di Padre Pio, poi della stessa Santa Sede, che voleva avere ragguagli precisi su quel fenomeno straordinario. C'era chi non aveva esitato a affermare che quelle piaghe erano inspiegabili dal punto di vista medico-naturale, ma ci fu anche un illustre clinico che fu di parere opposto e cercò di farle guarire con delle cure che però di fatto non ebbero nessun risultato se non quello di accrescere i dolori di Padre Pio. Le piaghe rimasero sempre inalterate, continuando a dar sangue. Padre Pio si trovava al centro non solo del clamore suscitato dalle folle, da quell'evento prodigioso, ma anche da aspri contrasti e polemiche che nel frattempo erano sorte da parte del clero, soprattutto da una parte del clero della zona che faceva capo alla diocesi di Manfredonia, dove il vescovo della città, poco benevolo nei suoi riguardi, lo metteva in cattiva luce presso la Santa Sede. I sostenitori di Padre Pio usarono tutti i mezzi per difenderlo, ritorcendo le accuse infamanti sui suoi stessi avversari con dossier esplosivi. Vi furono anche sollevazioni popolari. Nel 1931 fu dall'autorità ecclesiastica confinato all'interno della clausura del convento, vietate le confessioni e la celebrazione della messa in pubblico. La corrispondenza gli era anch'essa vietata. I contatti abituali con i fedeli, insomma una prigionia durante la quale Padre Pio celebrava la messa in una cappellina interna del convento e poteva intrattenersi solo con i confratelli e qualche visitatore ristretto. Quando si sparse la voce che Padre Pio stava per essere trasferito, il convento fu assalito e fu istituita dal popolo una sorveglianza a turni, giorno e notte, sul convento perché non venisse portato via. Comunque, dopo 2 anni, nel giugno del 1933, Padre Pio poté riprendere il suo ministero pubblico, la messa e le confessioni. Intanto i suoi figli spirituali andavano moltiplicandosi, un po' da tutte le regioni d'Italia, ma anche dall'estero. Molti andavano assiduamente da lui, trascorrendovi qualche giorno, anche settimane intere. La strada che allora conduceva al convento era poco più che una mulattiera, faticosa e in saliscendi, bisognava percorrerla a piedi. Rarissime erano le automobili che affrontavano la scoscesità della strada per portare qualche illustre visitatore. Padre Pio diceva sempre messa molto presto, alle prime luci dell'alba, se non anche prima. Molto spesso celebrava all'altare laterale, dedicato all'Immacolata, ma anche a quello centrale e in seguito a quello di San Francesco. Dopo il ringraziamento confessava gli uomini in sacrestia, poi nella chiesetta le donne. Al termine di tutte le confessioni tornava in sacrestia per indossare cotta e stola e rientrava in chiesa per distribuire la comunione ai fedeli. E non di rado l'ora ormai era tarda, e poiché vigeva la norma che bisognava essere digiuni del tutto, acqua compresa fin dalla mezzanotte del giorno prima, non era un sacrificio da poco per i fedeli. Al pomeriggio, dopo il riposo, Padre Pio ridiscendeva in sacrestia per confessare gli uomini. E in certi periodi, soprattutto poi con l'andare avanti degli anni, i fedeli lo impegnavano tutta la giornata. Cominciava a sorgere attorno al convento qualche timida casetta fatta costruire da forestieri che venivano a risiedervi stabilmente per stare vicino al padre, o che comunque volevano avere una casa propria quando si recavano periodicamente a trovarlo. Vi era anche chi dal paese manifestava il desiderio di avvicinarsi di più al convento, dove era Padre Pio, per vivere più vicino a lui. Padre Pio, insomma, si poteva dire che era per quelle anime un vero padre, che si prendeva cura non solo delle cose dello spirito, ma anche delle scelte più pratiche, di ordine temporale, dando i suoi preziosi consigli. Oltre al dono mistico delle piaghe, ad attirare a San Giovanni Rotondo vi era anche il fatto del profumo, un profumo inconfondibile che inondava i presenti a contatto con lui e le inebriava di un senso soprannaturale. Il profumo delle piaghe aveva qualcosa di straordinario, tanto che la gente ambiva subito dopo la messa a baciargli le mani stigmatizzate prima che in sacrestia si mettesse i guanti, che chiaramente si toglieva per celebrare la messa. Si ricercava sul bancone dove si vestiva e si spogliava le crosticine che nel togliere e nel rimettere i guanti vi cadevano, cioè le crosticine del sangue coagulato attorno alla piaga. Conservate poi come reliquie, quelle crosticine continuavano anch'esse a emanare il caratteristico profumo di Padre Pio e erano considerate da tutti miracolose. I penitenti poi non di rado si sentivano dire dal padre cose sconosciute, che è conosciuta solo a loro, provando che il padre aveva il dono di leggere nei cuori. Quante volte in confessionale Padre Pio manifestava i peccati che non erano stati confessati, che non erano stati detti. E se l'omissione era stata involontaria e si trattava di cose veniali, allora filava liscio, purché vi fosse il pentimento. Ma se era stata fraudolenta, se si trattava di cose gravi, i rimproveri di Padre Pio salivano alle stelle, aspri e sferzanti. E il più delle volte il peccatore si vedeva scacciato in malo modo davanti a tutta la gente presente. Allora l'umiliazione era grande, c'era chi se ne andava sdegnato giurando che non sarebbe più tornato, salvo poi il ripensarci, anche con l'aiuto di qualche samaritano che spiegava loro come stavano le cose e li guidava per una nuova confessione. Ecco, le biografie ci fanno sapere come spesso chi anche prometteva di non tornare più da Padre Pio per essere stato scacciato in malo modo, poi alla fine vi tornava come attratto da una forza inspiegabile. Padre Pio, diciamo, non si lasciava mai sfuggire la preda, la inseguiva attraverso la preghiera, attraverso le penitenze, supplicando il cielo e otteneva appunto grazie di straordinarie conversioni. Non era difficile trovare fuori dal confessionale gente che piangeva, un pianto però che faceva bene, che purificava il cuore, faceva vedere con più chiarezza lo stato della propria anima. E non solo in confessione, ma anche fuori dalla confessione, spesso Padre Pio manifestava di conoscere i cuori, quando ad esempio nel bel mezzo della folla rimproverava ad alta voce qualcuno, o senza dir nulla ritirava la mano a chi si disponeva a baciarla, o addirittura passava oltre saltando la persona nel fare la comunione ai fedeli. Un altro carisma di cui fu insignito fu la bilocazione. Una volta, mentre stava con le sue prime figlie spirituali nella foresteria del convento per le consuete conferenze, apparve a un tratto come assente. La cosa si prolungava troppo a lungo perché si trattasse di una semplice concentrazione interiore. Alla fine si riscosse e alla domanda di che cosa gli fosse accaduto rispose con semplicità che era stato in America a trovare il fratello Michele. Negli epistolari troviamo anche chiare rivelazioni di una visita a una figlia spirituale di Foggia inferma, una certa Giovina, sorella di Raffaelina Cerase. Insomma, si potrebbero moltiplicare i fatti di cui abbondano le biografie delle sue bilocazioni. A volte era semplicemente il profumo che improvvisamente si avvertiva a manifestare la sua presenza, o comunque che lui stava assistendo l'anima con la sua preghiera. Le preghiere di intercessione di Padre Pio ottenevano grazie straordinarie, guarigioni, miracoli. Quando gli si raccomandava di pregare per questa o quella cosa, il padre annuiva subito e a sua volta esortava anche il ricorrente a pregare. Una delle preghiere che usava e faceva usare anche agli altri per ottenere le grazie, oltre alla preghiera da lui tanto amata e incessantemente raccomandata del Santo Rosario, vi era la coroncina al cuore di Gesù, che lui stesso recitava ogni giorno. E quando qualcuno tornava a ringraziarlo della grazia ricevuta, Padre Pio rispondeva sempre «Non me ringrazia, ma la Madonna». Ecco, attribuiva tutti i miracoli sempre a lei, alla mediatrice di tutte le grazie. Se qualche fedele lo metteva a volte alle strette e dopo qualche segno straordinario gli chiedeva «Padre, eravate voi?», rispondeva «E chi volevi che fosse?». Altre volte era dalle stesse osservazioni che faceva che si capiva chiaramente il suo intervento. La sua preghiera per i figli spirituali, ma anche per le anime bisognose, per la Chiesa, per il mondo, era continua, giorno e notte. La sua mano, infilata nella tasca pettorale della tonaca cappuccina, scorreva in continuazione i grani del rosario, decine e decine di rosari interi da 15 poste, un calcolo spaventoso e incredibile. A questo si aggiungevano le preghiere della messa, degli altri momenti liturgici come la visita al Santissimo Sacramento accompagnata dalla preghiera a Maria Vergine che precedevano la benedizione eucaristica che finché poté faceva ogni sera. Per rispondere alle richieste di Papa Pio XII, che invitava tutti a pregare per la pace nel mondo, Padre Pio diede vita ai gruppi di preghiera, appunto i famosi gruppi di preghiera di Padre Pio, radunando attorno a sé i suoi figli spirituali e tutti i fedeli che ogni giorno accorrevano a San Giovanni Rotondo. Ben presto si formarono vari nuclei di preghiera che periodicamente si riunivano per pregare secondo le intenzioni del padre, il quale per garantire il loro legame con la Chiesa voleva che fossero guidati, seguiti da sacerdoti. Accanto alla cura delle anime, Padre Pio non trascurò anche quella dei corpi. Nel 1925 appoggiò la nascita in paese di un ospedaletto, vicino ai locali di un ex convento di Clarisse, che fu chiamato appunto ospedale di San Francesco. Dotato di alcuni letti e persino di una camera operatoria, il piccolo ospedale funzionò per un certo tempo, ma il sostanziale disinteresse di chi avrebbe dovuto farlo funzionare finì per farlo cadere a poco in disuso e un terremoto nel 1938 fece il resto. Padre Pio intanto andava maturando un'idea più vasta, più solida, che in realtà custodiva da tempo nel cuore e che volle poggiare su persone di massima fiducia, delle quali si fidava a motivo del loro disinteresse materiale e a motivo della loro fedeltà come figli spirituali. Si cominciò a parlare del progetto nelle sere d'inverno sul fine del 1939, finché Questi figli spirituali decisero di riunirsi in un comitato per cominciare a dar corso all'idea. Esposero a Padre Pio ciò che avevano cominciato a fare e Padre Pio li benedisse e diede loro la prima offerta, una monetina ricevuta quello stesso giorno da una fedele. Alla richiesta di uno di loro su quale nome si sarebbe dovuto dare all'opera, Padre Pio rispose che ci avrebbe pensato. Poche sere dopo dava la risposta: sollievo della sofferenza. Cominciava così l'opera Casa Sollievo della Sofferenza di Padre Pio. La notizia si diffuse dappertutto, divulgata a voce per iscritto, cominciarono ad arrivare le offerte e si cominciarono anche, a muovere i primi passi tra contrasti, difficoltà, tentativi di boicottaggio, finché il 5 maggio del 1956, alla presenza del cardinale Lercaro, delle autorità dello Stato e di eminenti clinici di varie nazioni, si poteva inaugurare solennemente l'opera. L'antico sogno di Padre Pio poteva dirsi realizzato e l'ospedale in breve tempo fece il pieno in tutti i suoi reparti, tanto che un anno dopo già si cominciava a parlare di ampliamenti codificati dallo stesso Padre Pio nel discorso del primo anniversario dell'inaugurazione. Due anni dopo, nel 1959, a maggio, Padre Pio cominciò ad ammalarsi. Finì per non riuscire più a scendere a confessare né a dire messa, facendo temere per la sua stessa vita. Grande era lo sconforto dei figli spirituali che si vedevano privati della sua presenza, della sua guida. Padre Pio, come poteva, li animava con qualche breve esortazione giornaliera pronunziata al microfono della sua cella e diffusa in chiesa e sul sagrato da degli autoparlanti. Tuttavia, quando a San Giovanni Rotondo fu portata di passaggio la statua della Madonna di Fatima pellegrina in Italia, Padre Pio guarì. Egli stesso attribuì il miracolo della sua guarigione a lei, alla Madonna di Fatima. Poté ricominciare a dire la messa in pubblico e a confessare, sebbene con orari ridotti rispetto a prima. Se non lì che a pochi mesi cominciarono a soffiare nuovamente i venti delle persecuzioni. Questa volta c'era il coinvolgimento anche di un certo numero di persone a lui vicine, nello stesso ordine e tra i suoi stessi figli spirituali. Dalla primavera del 1960 in poi vi fu un crescendo di ispezioni, controlli sotterranei che culminarono con la visita apostolica di un inviato della Santa Sede, Monsignor Carlo Maccari, che per circa 2 mesi esplorò tutto ciò che riguardava il padre, portando le sue conclusioni sfavorevoli alla Santa Sede. E l'esito delle sue indagini non tardò a manifestarsi con severi provvedimenti. Gli venne tolta l'amministrazione della Casa Sollievo della Sofferenza, da lui creata. I gruppi di preghiera di Padre Pio furono lasciati languire. Ai fedeli veniva consigliato di non partecipare più alla sua messa. Attorno al suo confessionale furono issate delle cancellate e barriere di ferro. Il cardinale Lercaro ebbe a esclamare: «Vogliono mettere la pietra sepolcrale su San Giovanni Rotondo», ma concludeva: «Non ci riusciranno perché lì c'è il dito di Dio». La salute del padre davanti a tutte queste macchinazioni, guerre, sofferenze declinò in modo sensibile, tanto che dovette cominciare a far uso di una sedia a rotelle e a celebrare seduto. Dopo le lezioni di Paolo VI, che era un suo estimatore, le cose, ahimè, però non cambiarono. I provvedimenti, seppur alleggeriti per quanto si poteva, dai confratelli che gli volevano bene e lo curavano con amore, rimasero in vigore. Crescevano però i suoi devoti, nonostante questo si moltiplicavano le dimostrazioni di stima da parte anche di grosse personalità della stessa Chiesa. Nel settembre del 1968 vennero indette per il 50° della sua stigmatizzazione grandi manifestazioni, con un raduno internazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. I fedeli vennero da ogni parte in gran numero. Il 20 settembre assistettero alla sua messa e parteciparono nel pomeriggio sul sagrato del convento alla Via Crucis, meditata dai gruppi di preghiera. L'indomani, 21 settembre, Padre Pio non scese a celebrare perché stava male. Celebrò il 22 a stento, qualche comunione ai fedeli rimanendo seduto, poi qualche confessione, la benedizione del matroneo nel pomeriggio e più tardi di nuovo dalla finestra della sua cella ai fedeli che cantavano e pregavano nel prato al di là della cinta dell'orto del convento. Durante la notte, quindi alle prime ore del 23 settembre, morì, pronunciando fino alla fine, ripetendo con le labbra i sacri nomi di Gesù e Maria. Alla notizia della morte, decine di migliaia di persone accorsero a San Giovanni Rotondo per poterne venerare la salma, vederlo per l'ultima volta, e giorno e notte per 3 giorni sfilarono incolonnati accanto alla sua salma. Ai funerali il 26 pomeriggio parteciparono in centinaia di migliaia, assiepati dappertutto lungo il percorso del corteo, e la salma dovette fare il giro del paese per accontentare tutti, perlomeno permettere di vedere loro la bara. Sepolto in serata nella cripta sottostante la chiesa, da tempo preparata, fin dall'indomani cominciò un afflusso di fedeli per pregare, per chiedere grazie. Un flusso di fedeli che non ebbe più sosta. Nel 1983 si diede inizio al processo canonico diocesano, durato 7 anni. Il 18 dicembre 1997 per più veniva dichiarato venerabile, 2 anni dopo veniva beatificato e finalmente il 16 giugno 2002 veniva canonizzato. Bene, Padre Pio è stato davvero la medicina di Dio per il nostro tempo. In un'epoca in cui la fede cominciava a sgretolarsi dalle coscienze, dalle menti, dai cuori della gente, mentre avanzava il razionalismo, lo scetticismo, il materialismo, il comunismo, la ricerca di un piacere solo terreno, la scienza che cominciava a essere considerata quella che può risolvere tutti i problemi, una sorta di divinità, e così via. Bene, solo la presenza di Padre Pio confutava tutti questi errori, queste ideologie, manifestava ancora una volta come Dio è presente nella storia, come continua a operare. Ha ricordato Padre Pio al mondo ancora la realtà del peccato, una realtà che va sempre più svanendo nelle coscienze della persona, la gravità del peccato che è offesa a Dio, che è stata la causa della crocifissione e morte di Gesù, dei suoi patimenti. E questo lo si vedeva in Padre Pio, che gettava sangue ogni giorno, che offriva se stesso in unione alla vittima divina. Ancora Padre Pio ha ricordato la realtà dei novissimi, la realtà dell'inferno, la realtà del paradiso, la realtà del purgatorio. Ecco, un altro aspetto che non abbiamo accennato, le anime purgatorie che andavano da lui per chiedere preghiere. Ancora la realtà degli angeli, pare più che si serviva molte volte degli angeli per far recapitare delle lettere, per esempio, e ancora per andare ad aiutare i suoi figli spirituali. Ancora la realtà del demonio che lo assaliva anche concretamente, anche fisicamente, per permissione divina. Ancora Padre Pio ci ha ricordato con i suoi insegnamenti la morale cristiana, soprattutto la morale familiare. Ha ricordato come la famiglia deve essere aperta alla vita, condannato l'aborto, la contraccezione, il fatto che è Dio che stabilisce il numero dei figli. Ha condannato il divorzio, ha condannato le convivenze, ha condannato le mode indecenti. E si potrebbe continuare, ecco, con l'elenco. Davvero Padre Pio è stato un faro di luce, una medicina per il nostro tempo. Bene, chiediamo a Padre Pio che ci aiuti in questo tempo in cui la fede è annacquata, in cui la morale cristiana è deturpata, ecco, a vivere da veri cristiani, fedeli a Cristo, al suo Vangelo, che è parola di verità e di vita. Chiediamo anche la grazia di un tenero e filiale amore alla Madonna. Sappiamo che Padre Pio da Pietrelcina aveva una devozione tenerissima per la Vergine Maria. Quando gli fu domandato una volta se esiste una scorciatoia per il paradiso, lui rispose: sì, è la Madonna. E ancora diceva: essa è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni. Esortava i suoi figli spirituali per questo a pregare sempre il rosario, a imitare le virtù della Madonna. E diceva: vorrei avere una voce così forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna. E parlando del rosario diceva: questa preghiera è la nostra fede, il sostegno della nostra speranza, l'esplosione della nostra carità. E il suo testamento spirituale alla fine della vita fu questo: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il rosario. Ecco, allora, davvero possa Padre Pio guidarci dall'alto dei cieli. Lui stesso aveva assicurato: farò più rumore da morto che da vivo. E noi vogliamo pensare che dall'alto del cielo continua ad assistere coloro che a lui ricorrono e che in lui confidano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietralcina, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.